Io penso che oggi sia una giornata veramente bella, che sia molto bello essere qui in tanti e in tante, tanti che allora c'erano, tanti che non c'erano, che non erano probabilmente nemmeno nati, a ricordare, ma non solo a ricordare, noi qui facciamo un esercizio della memoria che ci fa bene al cuore, come diceva Luciana, ma che ci fa anche bene al cervello. Perché, e forse ne facciamo troppo poco in questo nostro tempo di esercizio della memoria in tanti sensi e in tutti i campi, perché è un esercizio che ci consente di capire molto dell'oggi, ci consente di capire molto anche di quello che forse dovremmo e potremmo fare per il nostro perché quella vicenda non è soltanto una pagina di storia importante della Sicilia, della politica italiana, del movimento pacifista, ma è in qualche modo un caso di scuola che ci consente di ragionare su alcune cose importanti, perché la entrata in scena di quel movimento straordinario, di quel movimento inedito, nuovo, che portava per la prima volta sulla scena una nuova generazione, ma anche la capacità di unire culture diverse, fedi diverse anche, fu uno scossone per la società siciliana, uno spessore per la politica italiana. Segnò in qualche modo, Cofiso divenne un simbolo, il simbolo anche di un nuovo modo di far politica, di un nuovo rapporto, come diceva Tonio, tra la politica e la gente, e la militanza di tanti giovani. Cofiso fu in qualche modo la palestra di un'intera generazione, non a caso, prima Luciana diceva la generazione di Cofiso, no, di un'intera generazione di militanti della sinistra, di militanti della pace. E quell'idea, in maniera semplice, semplicissima, che veniva posta dietro alla posizione inedita, dentro le contraddizioni anche della sinistra terrestre, del rifiuto della logica dei blocchi, del rifiuto della logica della guerra fredda, di un nuovo pacifismo che non si opponeva alla guerra semplicemente per buonismo o per convinzione etica e morale, ma che si opponeva alla guerra per la convinzione di una necessità politica, semplicemente perché la guerra è inutile, perché la guerra non serve alla risoluzione dei conflitti, e che poneva con estrema semplicità l'intuizione che alla politica istituzionale del tempo sembrava un'eresia in qualche modo, perché il coraggio una follia, l'intuizione che l'unica strada per la vera sicurezza, la vera coesistenza è il disarmo unilaterale, che non è la logica degli equilibri del dialogo quella che ci può salvare. Ed era una generazione anche che in questo movimento per la pace si è riconquistata lo spazio pubblico, la civiltà dello spazio pubblico democratico, dello spazio della militanza pubblica, dopo il vuoto enorme creato dagli anni 70, dagli anni di Piombo, che avevano azzerato la partecipazione civica, lo spazio, e che scopriva la non violenza come pratica del conflitto e pratica dell'impegno civico. Ecco, tutto questo è stato quel movimento straordinario, e quel movimento straordinario non sarebbe stato tutto questo senza quella figura eccezionale che è stata Piola Torre. Eccezionale per tanti motivi, perché Piola Torre era di un'altra generazione, era un dirigente politico esperto, pragmatico, e al tempo stesso aveva questa straordinaria capacità di fare da catalizzatore delle sensibilità, delle speranze, delle culture giovanili. Straordinaria perché la sua lucidità politica mise a fuoco, come non mai, il nesso fondamentale di quella vicenda, che era il nesso fra sottosviluppo, mafie e militarizzazione del territorio, fra guerra, mafie e affari. Quello era il nodo. L'opposizione all'installazione dei missili a Cofiso non era soltanto un'opposizione contro una politica estera sbagliata, ma contro un'idea di società, contro una strategia economica e sociale. La base di Cofiso era pericolosa perché avrebbe potuto fare della Sicilia l'avamposto dello scontro atomico fra i due blocchi, ma non solo per questo, perché questo avveniva in una regione devastata dal degrado e economico, sociale, politico, istituzionale, dall'influenza del potere mafioso, in un contesto di società civile debole, di uno spazio pubblico democratico debole. E allora la militarizzazione del territorio avrebbe aggravato questa situazione, avrebbe soffocato ogni possibilità della società siciliana di esprimersi, e avrebbe fatalmente coperto traffici, appalti, trami dei poteri mafiosi. Perché le mafie hanno bisogno di questo per poter operare con tranquillità, hanno bisogno del vuoto sociale, hanno bisogno della pace sociale governata dai poteri mafiosi. E la Torre questo non soltanto l'aveva capito lucidamente, ma lo faceva capire alla gente comune in maniera molto semplice. E portando la Sicilia, la situazione siciliana, alla ribalta della politica, non soltanto nazionale, ma anche internazionale, in qualche modo aveva rotto quella pace, aveva rotto quel velo di silenzio e aveva dichiarato la guerra alla mafia sul terreno dei loro interessi. In qualche modo l'omicidio di Pio La Torre è l'omicidio più politico degli omicidi di mafia in questo senso. E allora non soltanto ha senso tornare qui perché ci fa bene al cuore, perché ci fa bene a sviluppare questo ragionamento, ma perché questo ragionamento ci serve a capire molte cose dell'oggi. Perché guardate, oggi le cose per cui ci battevamo 30 anni fa sono ancora vive e sono ancora il terreno su cui dobbiamo impegnarci. Perché 30 anni fa ci battevamo contro la militarizzazione del territorio. Oggi non c'è più la base di voto, ma la militarizzazione del territorio va avanti. Avanza in Sicilia, a Sigonella, avanza nel resto del nostro paese. Perché 30 anni fa noi sognavamo un Mediterraneo di pace, e in questi 30 anni il Mediterraneo è stato teatro di guerra, e tuttora il Mediterraneo è spesso teatro di guerra, lo veniamo costantemente, continuamente, fino alle ultime settimane. Perché 30 anni fa noi chiedevamo che l'Europa operasse per la promozione dei diritti, per la democrazia, per uno sviluppo dei suoi popoli, nel segno della coesione sociale. E oggi l'Europa invece sta svendendo al mercato i diritti umani dei suoi cittadini, sta svendendo il suo modello sociale, sta svendendo la sua stessa democrazia. Perché 30 anni fa noi volevamo che il Mediterraneo fosse un ponte fra i popoli, fra le culture, un ponte di cooperazione, e in questi anni il Mediterraneo non soltanto si sono eretti muri sulle due sponde del Mediterraneo, ma quel mare è diventato spesso un cimitero di esseri umani che sono in cerca di questo ponte di cooperazione e che vengono respinti senza pietà. Perché infine 30 anni fa si sfidava su questo terreno, in queste campagne, davanti a questo aeroporto, la mafia che opprimeva la Sicilia, e in questi 30 anni le mafie sono più forti che mai oggi, perché operano in tutto il paese, perché inquinano la società, l'economia, la politica del nostro paese, e non solo, perché sono diventate ormai una forza europea e internazionale, una multinazionale del mondo. E allora questa battaglia va proseguita, va ripresa da chi? Va ripresa dagli stessi tempi, dalle stesse intuizioni, dalle stesse passioni che animavano quel movimento 30 anni fa, con la consapevolezza che ancora una volta la politica spesso è impotente di fronte a queste pesanti ingiustizie, di fronte a questa negazione dei diritti, spesso è anche connivente. E allora con la consapevolezza che oggi come allora è la mobilitazione civile, la forza della partecipazione civica, la capacità di mobilitare le persone che può invertire la rotta, come ci insegnano anche gli eventi più recenti, anche parlando di Mediterraneo, quello che è avvenuto negli ultimi mesi sull'altra sponda di Mediterraneo, con le rivoluzioni della primavera. Io penso che quel movimento, se vogliamo parlare di sconfitte o di vittorie, che quel movimento non è stato sconfitto, perché non si disperdono le cose che si seminano, perché tante cose e tante conquiste che abbiamo fatto in questi anni non ci sarebbero state senza quegli anni, senza quell'esperienza, senza quella generazione cresciuta alla consapevolezza di questi anni. Penso che ancora ricordare quelle cose ci insegni che oggi dobbiamo essere sempre più consapevoli che le cose non si cambiano dall'alto, che non si cambiano senza la partecipazione civile, senza la forza della mobilitazione sociale. E allora la consapevolezza che questa è una lotta infami, perché da una parte abbiamo i grandi poteri economici, finanziari, i grandi poteri militari, e dall'altra gli esseri umani a mani nude, con loro bisogno di pace, di giustizia, di dignità, di uguaglianza, ma anche la consapevolezza, e questa la dobbiamo avere, e questa è l'ultima cosa che dobbiamo perdere, che ce lo insegna la storia. Non sempre, non soltanto, i grandi cambiamenti della storia li fanno i potenti, li fanno i governi, gli stati, ma possono farli anche le società, possono farli anche i cittadini, se riescono a mobilitarsi e a organizzarsi.